La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, decimo episodio.
Rispetto al riduzionismo verso cui convergeva lo strutturalismo, il sistemismo si basa su una definizione del vivente in termini di complessità. Se il primo riconduce la vita a una grammatica psicochimica, il secondo è interessato all'organizzazione dei sistemi indipendentemente dalla loro natura. Questa profonda divergenza teorica provoca un cambiamento nella gerarchia delle discipline, che porta, dalla metà degli anni 70, a sostituire la triade strutturalista formata da linguistica, antropologia e psicanalisi con una nuova costellazione al centro della quale troneggiano biologia, scienze della comunicazione e scienze cognitive. Con il sistemismo, che rispetto allo strutturalismo investe un campo intellettuale ancor più vasto e difficile da delimitare, l'influenza della cibernetica si afferma in modo ancor più netto e ciò porterà alla definizione di seconda cibernetica per le teorie sull'auto-organizzazione. Da metà anni 70 questa influenza sarà riscontrabile un po' ovunque, ed essendo impossibile farne un repertorio esaustivo, ci limiteremo ad analizzare alcuni degli ambiti più significativi, soprattutto dal punto di vista della diffusione del paradigma informatico, a partire proprio dalla teoria dei sistemi, con la pubblicazione, a New York nel 1968, di General System Theory, del biologo Ludwig von Bertalanffy, una summa dei suoi lavori e riflessioni degli ultimi 20 anni. Se fin dall'inizio dell'opera prende le distanze dalla cibernetica, a suo avviso per il rischio di assimilarvi troppo frettolosamente il proprio modello, paradossalmente non fa che ribadire la profonda parentela tra il suo approccio teorico e quello di Wiener. Rivendicando l'anteriorità dei suoi lavori, Bertalanffy riduce la cibernetica a un ambito specifico della teoria dei sistemi.
I sistemi cibernetici non sono che un caso particolare, importante certo, di sistemi autoregolati.
E partendo dallo stesso ideale di unificazione tra scienze naturali e sociali, amplia ulteriormente il campo d'azione del paradigma informatico.
I sistemi sono ovunque.
Ha 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 voi e buon anno nuovo! L'assemblea del pianeta è aperta!
Ci servirebbe della segale!
Io ho dell'avena! Posso dartela io?
Io!
Ci manca la
Pinaci!
Non ce n'è mai a sufficienza!
Io ho un'abbondante raccolta di frutta secca!
La voglio io!
La vogliamo in abbondanza!
Piselli non ce ne sono molti!
A chi servono medicine?
Io!
Non ce n'è abbastanza per tutti!
Tari, 300 plus deaths so far.
Right.
And countries, how many?
24 countries.
And counting.
As we prepare for the next pandemic.
And China, how is it transmitted either from animals to
we must vaccinate the world.
As we prepare for the next pandemic, we must vaccinate the world.
Once upon a time in the city of Wuhan, virus expansion had begun. Mass isolation, grand escalation. Leave your house, you better go run. Plague like a shotgun, people freaking out, leaving Wuhan, don't know what to do. But you better run too, it's a new worldview. It is here and it's coming now for you.
Watch out.
Corona, 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 corona.
Vaccinate the world as we prepare for the next pandemic. We must vaccinate the world as we prepare for the next pandemic. We must vaccinate the world as we prepare for the next pandemic. We must vaccinate the world as we prepare for the next pandemic.
Once upon a time in the city of Wuhan, virus expansion had begun. Mass isolation, grand escalation. Leave your house, you better go run.
The next pandemic.
Like a shotgun, people freaking out, leaving Wuhan, don't know what to do.
The next pandemic.
But you better run too, it's a new worldview. It is here and it's coming now for you.
The next pandemic.
We must. We must. We must. We must. We must vaccinate the world. Vaccinate the world. Vaccinate the world. Vaccinate the world. We must vaccinate the world and do it fast.
And do it fast.
And do it fast. And do it fast. And do it fast.
Vaccinate the world. Vaccinate the world. Vaccinate the world. We must vaccinate the world and do it fast.
Bene, adesso i viaggi. Quest'anno si dovrebbe mandare qualcuno sulla Terra. Sono 200 anni che non ci andiamo.
Chi vuole andare sulla Terra?
Nessuno per la Terra. Ma come facciamo?
Come al solito non ci si va.
È così da 200 anni. Quest'anno dovremmo mandare qualcuno.
A fare cosa?
Ma niente di speciale, osservare, informarsi, vedere che cosa si può fare.
Non si può fare niente.
Tutti gli altri pianeti ci insegnano qualcosa, come noi a loro, ma sulla Terra.
Il fatto che siano arretrati non è una buona ragione.
È pericoloso.
Potremmo mandare qualcuno con un programma di scollegamento per farli avanzare più in fretta.
Ma neanche sappiamo dove sono.
Abbiamo solo dei dubbi.
Per esempio, se tu vuoi qualcosa, non lo puoi avere se non hai una moneta.
Nemmeno da mangiare.
Soprattutto.
Mangiare è una necessità, si muore se non si mangia.
Se ne infischiavano, se non avevi moneta niente.
E credi che ce l'abbiano ancora la moneta?
Oh no, penso di no ormai. Quando siamo venuti via era l'inizio dell'era industriale.
E che cos'è?
Sembra che ci siamo passati anche noi circa 3000 anni fa. È la competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili. Le guerre, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria insomma.
Sì, l'anno scorso mio fratello ha fatto un sogno telepatico sulla Terra.
Sì, ho visto un paese dove le donne portano un velo sul viso e non hanno diritto di guidare le macchine.
No, non è possibile, vuol dire che hanno ancora delle automobili.
Che cosa sono le automobili?
Your Aadhaar is now downloaded. The password to open shall be the first four letters of your name in capital letters and year of birth.
Nel 2016, IDEMIA, l'azienda di sicurezza che ora lavora con il governo francese sulle vaccinazioni e la relativa verifica di identità, progettò collane dotate di microchip. Queste collane sono state usate per tracciare i dati sanitari di 13 milioni di persone in India dall'inizio della pandemia. Oltre a servire come luogo per il progetto Kushi Baby, l'India è diventata un laboratorio per il tracciamento digitale e i sistemi di identificazione. Con il supporto di travestimenti capitalistici occidentali come la Gates Foundation e la Banca Mondiale, il paese è diventato il sito del più grande database di identità digitale del mondo, noto come Aadhaar. Il sistema Aadhaar è indicato con una serie di 12 cifre che serve come prova di identità e di indirizzo, fra gli altri segni evidenziatori, ovunque ci si trovi in India. Fino ad oggi 1 miliardo e 300 milioni di indiani sono stati iscritti nel sistema, il che lo rende il più grande database di identificazione biometrica mai costruito. Contiene le scansioni dell'iride e le impronte digitali di entrambe le mani di ciascun utente. La tecnologia per questo sistema è stata fornita da nessun altro che la società di sicurezza francese IDEMIA. Oltre a far sì che il sistema di identificazione digitale Aadhaar sia diventato la chiave per ottenere servizi governativi, il governo indiano ha integrato i dati raccolti da tale sistema per istituire un database a 360 gradi, che traccia automaticamente quando un cittadino si sposta fra le città, quando cambia lavoro o acquista una nuova proprietà. Quando il Covid-19 raggiunse l'India all'inizio del 2020, Nichelani propose di impiegare Aadhaar come base per un programma di vaccinazione e tracciamento anti-Covid.
Dobbiamo assicurarci che tutti ricevano un certificato digitale con la data di vaccinazione, il nome del vaccino e attraverso quale fornitore e la località in cui è stato somministrato,
dichiarò Nichelani nel 2020. Programmi di identità nazionale digitale come quelli di Aadhaar diventano così giganteschi strumenti di sorveglianza che gettano le basi per un sistema di credito sociale. È l'aspetto onnicomprensivo di credito sociale di Aadhaar che ha reso Bill Gates così appassionato del sistema. Parlando ai più alti decisori politici dell'India nel 2016, il secondo uomo più ricco del mondo dichiarò:
Nel corso del tempo, tutte queste transazioni creano un'impronta. E quindi, quando fai domanda di credito, l'abilità di accedere ai dati storici dimostranti che hai pagato le tue bollette in tempo, che hai risparmiato soldi per l'istruzione dei tuoi figli, tutte quelle cose nella tua traccia digitale di cui si è avuto accesso in modo appropriato, permettono al mercato del credito di valutare adeguatamente il rischio. Il rischio, 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 il rischio.
You can now view your Aadhaar card. Subscribe to our YouTube channel for latest videos on Aadhaar. Mera Aadhaar, Meri Pehchan.
Anche noi abbiamo avuto delle automobili nell'epoca industriale.
Sì, sì, le abbiamo studiate in archeologia. Erano delle scatole di ferro, ci si sedeva dentro e camminavano
da
soli.
La gente non camminava più e moriva di malattie di cuore.
E c'erano milioni di morti negli incidenti.
Comunque in questi 200 anni avranno avuto il tempo di sbarazzarsi delle automobili e forse anche delle gerarchie.
Oh, la gerarchia sulla Terra è in qualunque cosa. Tutti sono capi, tutti si credono superiori a qualche cosa, gli uomini si credono superiori alle donne, la gente di città a quella di campagna, gli adulti ai bambini, gli umani agli animali e alle piante. E poi ci sono le razze!
Sì, siccome è un grande pianeta, hanno avuto la deriva dei continenti e così sono comparse delle specie umane molto diverse, lontane fra di loro. Allora, il giorno che si sono incontrate, le più degenerate si sono credute superiori ed è stato un massacro. Adesso sono i degenerati che comandano.
Noi siamo fortunati con il nostro piccolo pianeta, una sola razza, un solo clima, una sola evoluzione.
Sì, ma non possiamo disinteressarci di loro perché non hanno avuto fortuna. Non è che loro si interessino molto a noi, non crolliamo certo sotto i loro messaggi. Ma loro non sanno comunicare. Probabilmente stanno ancora giocando con i calcolatori senza occuparsi dei loro cervelli. Forse non sanno usare che un decimo del loro cervello.
Mi piace questo mondo fatto su misura, che prima ti avvelina, poi ti dà la cura. C'è la realtà virtuale, non riesco a fare a meno di quel gusto un po' speciale.
La super classifica show, la 9 di Coisi.
Civiltà, metropoli, automobili, le novità. E gioco alla PlayStation, ma senza satisfaction. Se squilla il cellulare, faccio un po' di conversation.
Speciale Natale 2021.
Buona fortuna all'uomo sulla luna, ai bimbi appena nati che si nutrono di cibi colorati.
La super classifica shot, la 9 dei fogli, speciale Natale 2021. Cari e care padiglioni orecchie all'ascolto, eccoci all'ultimo appuntamento. La top 3. Dalla posizione numero 3, dove troviamo, da una ridente casetta dello stivale,
in culo coronavirus.
Attenti al virus.
C'è una casetta piccola così, sulla bella penisola di Sella.
C'è anche un virus piccolo così, che tutti in casa ci fa restare.
E in questo tempo un po' così, ci possiamo solo videochiamare.
E c'è una voglia grande così, di poterci tutti insieme riabbracciare. E più ci penso, più non so aspettare.
Amici miei, non state in pena,
son tranquillo io. Hanno già varato il ponte, l'ho visto qui dal mio balcone, stando sempre attenti al virus.
Attenti al virus.
Quale?
Coronavirus. Living together.
Grande un po' così, che dall'alto a forma di stivale, c'è gente con un cuore grande così, corre tra i letti dell'ospedale e non ancora smesso di lottare.
Dai ragazzi,
e invece noi in quarantena non grattiamoci la schiena, la nostra parte dobbiamo fare.
Guarda come sfrutto il tempo io, ho imparato a far di tutto, dallo sport all'uncinetto, mi diverto anch'io di brutto.
Restiamo a casa.
Cosa?
Restiamo a casa. Living together. Oh, living together.
Siamo infine alla seconda posizione, dove troviamo un musical.
Signore e signori, vi presento il vaccino contro il Covid-19. Il musical!
Che confusione! Sarà perché vediamo 2000 dati, però non li cambiamo. Adesso è forte il dubbio sul vaccino, ma il professore adesso intervistiamo.
E ci chiarirà tutti i dubbi su un tema attualissimo: vaccini e immunità di gregge. Professore, che cos'è questo R con zero?
Come si calcola, cosa si sa di questo R con zero? Mistero.
Chiamavano R con zero, metteva paura, metteva paura. Lo chiamavano R con zero, ma non ne spiegavano la natura.
Era l'indice di riproduzione, era il numero medio di persone che un singolo caso contagiava trasferendogli l'infezione.
Medio di persone contagiate, per dire, in un giorno?
No, il numero medio di persone contagiate nell'intero periodo di infettività.
Una popolazione con totale suscettibilità.
Infettività.
R con zero misura davvero l'infettività.
Ma quanto sarà?
Ma poi col tempo è chiaro che la suscettibilità diminuirà. Ed RT ci servirà.
Inoltre, miei cari ascoltatori laureati presso la Facebook University, R con zero è fondamentale per calcolare la soglia di immunità di gregge.
Certo, in inglese è data dalla legge di Hit.
È la dura legge di Hit che si enuncia proprio così. 1-1 fratto R con zero. Ed è tutta qui, ed è tutta qui.
Stimato R con zero, possiamo finalmente calcolare la soglia di immunità di gregge?
Mi sono informato ed R con zero è 3.50.
Almeno in Italia.
E questa è la stima migliore che abbiamo, è il modello che conta.
E la scienza è contenta.
Basta inserire la stima in quell'equazione che mostra
la soglia dell'immunità di gregge, quindi la nostra è 72%. Se R con 0 è 3.5 della popolazione, se R con 0 è 3.5, 0.72 approssimando per eccesso.
Siamo quasi alla fine di questo avvincente musical e abbiamo capito che per fermare il virus su 100 persone bisogna che almeno 72 siano immuni.
Esatto.
Se io ne ho 100 allora occorre che 72, yeah 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 yeah. Oppure anche già guarite ed abbia raggiunto l'immunità.
E quindi alla fine, dottore, che dobbiamo fare?
Da quando c'è il vaccino, da quando c'è il vaccino, mi vaccino anch'io, 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 mi vaccino anch'io.
Io faccio la mia parte, insieme si riparte. Se mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. Mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io.
Ed eccoci finalmente. Al primo posto, the top. Il vincitore di questo festival della pandemia di Neccia De Diego, il vaccino. Canta Davide Necca.
La solita bugia, il solito discorso, vorrei ma io non posso, questo virus ci ha messo in ginocchio, era meglio un cazzotto dentro un occhio, ma pur di starne a te vicino, vado a fare anch'io il vaccino, ma te l'hanno inoculato pure a te. Il vaccino che ha inventato l'AstraZeneca fa diventare tutti ancora più forti, è consigliato pure dagli esperti. Una dose solamente poi non basta, voglio essere il primo della lista. Dopo un mese dei favole mi chiamo, l'ho appena fatto io e mi sento un poco strano. Ho firmato pure la liberatoria, 10 pagine da ricordar memoria, quell'ago non mi mette più paura, se l'infermiera è un mostro di bravura. Ed ecco pronta già una nuova legge, ci salverà l'immunità di gregge. Io ci credo molto e sto tranquillo, infatti sono allegro e salto come un grillo. Sdraiato sul divano, ogni giorno aspetto invano, e col telecomando faccio zapping fra i canali, ma le notizie sono le stesse, sempre uguali. Lo dice anche il TG, per sconfiggere il Covid bisogna farsi tutti sto vaccino, sarebbe meglio un bicchiere di vino. Ma te l'hanno inoculato pure a te il vaccino che ha inventato l'AstraZeneca, va a diventare tutti ancora più forti, è consigliato pure dagli esperti. Una dose solamente poi non basta, voglio essere il primo della lista. Dopo un mese dei favori e richiamo, l'ho appena fatto io e mi sento un poco strano.
Natale 2021.
Buona fortuna all'uomo sulla luna. Ai
shot
della nave dei fogli.
Speciale Natale 2021.
Andrà ora in onda, per la rubrica Lettura a mezza voce, Riabitare la realtà di Freya Matthews. Il libro introduce a una visione non dualistica della realtà, in contrasto con la nostra profonda solitudine esistenziale e la nostra povertà culturale tipica della modernità, del capitalismo, del consumismo, della mercificazione, del progresso e dello sviluppo. A differenza delle culture native che riconoscono ancora il singolo esistere in un flusso a lui più grande, la persona moderna è costretta a inventarsi la vita in un monologo solitario, fatto di astrattezze anziché dell'abbraccio del mondo. Freya Matthews sostiene che la crisi ambientale è un sintomo di problemi più profondi che incombono sulla società moderna e che scaturiscono dalla perdita del vero significato di cultura. Per fare i conti con questa crisi c'è bisogno di un cambiamento nella premessa metafisica della modernità, più profondo di qualsiasi altro già scaturito dal movimento ecologista radicale. Tratto dal primo capitolo, in due atti. Seconda parte. Grazie per l'ascolto.
In questo modo, il materialismo puro nella sfera metafisica pone le basi per il liberalismo nella sfera politica. In un regime liberale, gli individui sono liberi di ritrovare le loro credenze e fedi, se lo desiderano, ma tutto ciò, vista l'adesione pubblica al materialismo, ora è un affare strettamente privato. Ne consegue che il segreto presupposto materialista del liberalismo, segretamente, cancella il pluralismo metafisico al quale il liberalismo apertamente rivolge promesse vuote.
Seconda parte.
I membri delle società liberali sentono l'illusorietà di questo pluralismo e col passare del tempo tendono a scartare i valori in contrasto con il materialismo puro. Senza obiettivi guida emanati da un più ampio quadro di cose riconosciuto dalla società, essi perseguono i propri interessi, il benessere immediato. L'interesse per il benessere in questo contesto è l'interesse per le soddisfazioni sociali e materiali che, per la loro realizzazione, non dipendono più da ampi orizzonti di senso e da finalità superiori. Il perseguimento di tali interessi si traduce nel linguaggio contemporaneo in un consumismo competitivo. Dal momento che il successo di un consumatore dipende oggi dalla situazione finanziaria, la spinta al consumismo porta a perseguire obiettivi finanziari e questo fatto, a sua volta, rinforza la ricerca del profitto come imperativo del capitalismo. In tacito ossequio al loro fondamento materialista, le società moderne definiscono il tenore di vita in termini essenzialmente economici e, ancora una volta, in assenza di vincoli derivanti da un più ampio orizzonte di significati, cercano di aumentarlo indefinitivamente. La prospettiva di un tale aumento è la principale legittimazione della sovrapproduzione capitalistica, che in realtà altro non è che una funzione del profitto. Ogni ostacolo alla crescita è affrontato con ingegno e con determinazione organizzativa e tecnologica, e lo stimolo all'innovazione organizzativa e tecnologica, a sua volta, si rileva l'elemento trainante per innalzare il tenore di vita. Di fronte a un simile processo di innovazione e con l'aiuto della scienza, gli ostacoli sono superati e in modo costante ed esponenziale viene incrementata la capacità tecnica della società. Questo è il processo noto come progresso. Come molti commentatori hanno notato, la spinta verso il progresso è alla base della civiltà moderna. La modernità si basa sul presupposto che la ragione scientifica condurrà a una sempre maggiore comprensione del mondo e, purché la società mantenga il passo con la scienza, a una civiltà sempre più avanzata o illuminata. Questa spinta verso il progresso ci accompagna a un cambiamento profondo della mentalità moderna, la cui attenzione viene rivolta verso le frontiere della scienza esatta e verso una continua ricerca di novità in ogni campo dell'esperienza. La spinta verso le novità deriva da un'incondizionata adesione all'astrattezza, corollario del materialismo, e dal disincanto verso gli aspetti concreti della realtà. E quando gli scopi della vita perdono il contatto con ciò che è concreto, l'umanità è costretta a cercarne le fondamenta nel regno delle idee, nell'astrattezza. Ora, la forza delle idee che sostengono e danno vigore all'umanità dipende dalla loro novità, ossia, sono le nuove intuizioni, i nuovi orizzonti teorici o filosofici, quelli che solleticano la mente. Alimentati dalle idee piuttosto che dalle nutrienti presenze insite della materia, i moderni diventano dipendenti dalla prossima dose di teoria o di filosofia. Questa spinta esistenziale verso la novità si combina con lo sforzo di progredire nel solco del profilo distintivo della modernità, che consiste in una insoddisfazione cronica per ciò che esiste così com'è, ovvero, come da ora diremo frequentemente, per il dato. Un'insoddisfazione dalla quale deriva una spinta al cambiamento senza fine, un continuo ricreare e modificare il mondo per renderlo più conforme ai nostri nuovi desideri. In questo senso, possiamo dire che la civiltà moderna è radicale, come forse nessuna cultura precedente è mai stata. La sua spinta verso una continua produzione di novità si riflette nell'etimologia della parola moderno, parola che deriva da modo e significa del presente, come in à la mode, stare al passo con le ultime novità. La modernità è una condizione inquieta, una condizione di discontinuità con il passato e di dissociazione dalla tradizione. Una società moderna volge implacabilmente il suo sguardo verso il futuro, spingendosi oltre il dato, verso nuove forme ideali di vita. Il fondamento materialista della modernità permette alle nostre società di abbandonare le tradizioni che sono servite da sempre per salvaguardare la continuità culturale, ponendo condizioni e limiti per il cambiamento. Le tradizioni, in genere, ricevono la loro autorità prescrittiva da fonti extramateriali, dei, scritture, maestri spirituali, antenati, rivelazioni, pronunciamenti poetici della terra. Senza l'autorizzazione di tali fonti, nulla potrebbe mantenere in vita le tradizioni, e nel contesto della modernità non c'è, appunto, proprio nulla che possa funzionare da base per le tradizioni. Così è la stessa spinta verso il progresso, la pulsione verso la continua sostituzione di credenze, sistemi o pratiche, verso il loro aggiornamento, che si sostituisce al ruolo normativo della tradizione. La fiducia nella razionalità scientifica come canale privilegiato per comprendere la realtà, l'abbraccio di una politica liberale, la fede in un'economia basata sul profitto e volta a produrre progresso materiale e l'evoluzione dell'uomo al centro del mondo e di ogni significato. Tutto ciò nel corso del Settecento ha alimentato l'illuminismo, epoca decisiva della storia della modernità. In nome dei lumi e incoraggiate dal senso di superiorità maturato in quell'epoca, le società occidentali si sono impegnate in un programma espansionista di colonialismo, assoggettando altre culture e nuovi continenti alla loro economia estrattiva. Col retrocedere sullo sfondo della materia, il punto di vista umano avanza fino a riempire il palcoscenico. Si dimentica o si mette in secondo piano l'interiorità insita nelle cose e si dà per scontata l'onnipotenza della mente umana. Quale prova di questa onnipotenza si afferma e prende campo un ventaglio di differenti sistemi di valori e visioni del mondo? L'insistenza liberale sul pluralismo nel pensiero acquista un'ulteriore forza, ma è un pluralismo che deriva da una sola premessa metafisica: la visione materialista che nega ogni finalità al mondo e nega i significati che esso può comunicarci, e penetra nel profondo inconscio della cosiddetta postmodernità, che è la cifra del nostro tempo, mentre l'enfasi sull'astrattezza del pensiero postmoderno rafforza l'attaccamento moderno all'ideale e quindi al nuovo. Come movimento culturale, il decostruttivismo postmoderno sostituisce la realtà con l'astrazione. Rigetta le pretese della metafisica, ma nei fatti ripropone la logica dualistica della modernità. Il ragionamento che sta alla base del decostruttivismo è squisitamente epistemologico. Esso ripudia la metafisica, compresi i presupposti metafisici della scienza, in quanto la metafisica si pone come una forma totalizzante di conoscenza che reclama una posizione di privilegio per sé. Ma la reale motivazione che vive dietro questo ripudio non è tanto epistemologica quanto politica. Infatti, non si tenta di confutare i postulati metafisici in nome della logica, né si tenta una dimostrazione razionale della relatività della ragione. Piuttosto, si screditano le pretese epistemologiche occidentali ragionando sulle politiche derivate dalla cultura illuministica e additando come i sistemi di oppressione, coloniali e non, siano stati storicamente legittimati e rinforzati dall'appellarsi a questa cultura. Il pluralismo epistemologico così declinato dal decostruttivismo è politicamente ineccepibile, ma, ancora una volta, esso è legittimato solo dall'implicita premessa metafisica che condivide con la modernità. Coerentemente con i propri presupposti contrari a ogni metafisica e a ogni essenza, quando il postmodernismo insiste sul fatto che il sé ha il diritto di realizzarsi come ritiene meglio, dà per scontato che il sé è distinto dal mondo. In altre parole, ciò che viene dato per scontato è che la realizzazione del sé avvenga indipendentemente dalla realizzazione del mondo. Il presupposto secondo il quale sé non è coinvolto del mondo si basa sulla contrapposizione di soggetto-oggetto che deriva dalla contrapposizione mente-materia. Ma da un punto di vista non dualistico, il sé non può realizzarsi indipendentemente dal mondo dove tutti i sé sono annidati. Infatti, la nozione di autorealizzazione ha poco senso in questo contesto, perché il sé non può realizzarsi da solo, ma solo attraverso il mondo. La modernità, quindi, in entrambe le sue forme, quella classica e quella non classica, il decostruttivismo, si fonda su una particolare premessa metafisica di carattere dualistico, cioè il materialismo. Dunque, qualsiasi sfida alla modernità deve implicare la sostituzione della premessa dualistica con quella non dualistica. Se restituiamo alla materia una mente, allora le ipotesi moderne circa le possibilità e i limiti della conoscenza, della tecnologia, della politica, dell'economia, persino della psicologia, vengono capovolte. La nuova premessa diventa la base della vita pubblica e politica. La domanda «come dobbiamo vivere?» non è più qualcosa da negoziare tra di noi, ma deve essere negoziata in uno spazio mentale molto più ampio di quanto finora non sia stato previsto dall'immaginazione moderna. Il mondo non può più essere svalutato come materia bruta o sfondo inerte, ma deve essere coinvolto in tutte le nostre scelte e considerato come una presenza viva. Io definisco la prospettiva non dualistica come panpsichista, in quanto attribuisce una dimensione psichica o mentale a tutta la materia o al regno fisico in generale. È vero che il panpsichismo a volte è stato esemplificato attraverso la visione improbabile che considera gli oggetti materiali, sedie, piatti o palle da tennis, alla stregua di individui dotati di una soggettività. Ma questo non ha a che fare, se non di rado, con le riflessioni effettivamente dedicate al panpsichismo nella storia della filosofia. Anche nell'orizzonte dell'umanesimo, consorte del materialismo, l'abitudine e la disattenzione, e questa è l'eredità del materialismo, ci imprigiona e ci isola, anche al di là della nostra volontà. Così, il materialismo, mentre spiana la strada per l'umanesimo, che vuole l'umanità artefice e protagonista esclusiva del senso e dei valori della vita, nello stesso tempo lo deforma. L'importanza che non sappiamo più dare al mondo la sappiamo dare solo a noi stessi, ed è normale che sia così, perché il nostro atteggiamento nei confronti del mondo che orienta e dà forma alle nostre fondamentali modalità percettive. Confrontiamo ora le culture moderne che, come ho suggerito, alla loro radice sono culture segnate da una rozza indifferenza e improntate dal materialismo, con le culture sensibili a una dimensione psichica del mondo. Il carattere di queste culture, colto nel loro complesso, è determinato dall'atteggiamento che esse esprimono nei confronti della realtà. In senso generale, in una cultura basata su una premessa panpsichista, l'atteggiamento di fondo è dialogico e devozionale, e ogni attività esercitata è venata dal senso della devozione e dalla poesia del dialogo. E questo perché ogni attività implica un qualche tipo di scambio con il mondo, e perché ogni scambio con il mondo rappresenta un'opportunità di dialogo. Ma la ragione principale che spiega la forma devozionale della vita quotidiana è nel fatto che il campo della devozione è quello nel quale sono ordinati e si dispongono gli elementi che costituiscono quella cultura. E poiché tutto quanto la costituisce e assume il colore dell'atteggiamento che esprime verso la realtà, in quella cultura ogni attività è intrisa di amore per il mondo e essa stessa è espressione del manifestarsi del mondo. Perciò, in ogni attività si esprime una particolare attenzione verso la forma, verso la sua fedeltà e la sua comunicatività. Dismesso l'abito utilitaristico, le attività quotidiane si trasformano in un'occasione di festa e di ringraziamento, in profonda sintonia nella loro forma con le particolarità delle situazioni nelle quali si svolgono. Di conseguenza, la vita nel suo complesso assume l'aspetto che nelle società moderne è diventato sfera di azione esclusiva dell'arte. Il valore pratico e funzionale diventano un modo di rivolgersi al mondo, espresso attraverso elementi poetici, decorativi, musicali, performativi e rituali. Le culture fondate sul panpsichismo, sebbene possono non essere opulente in termini materiali, sono affettivamente ricche, devote nella forma e piene di grazia. La grazia è associata alla bellezza, in particolare alla bellezza del movimento. Essere dotato di grazia fisica significa muoversi liberamente in modo fluido, senza sforzo o tensione, seguendo il percorso di minor resistenza. Si dice di una persona o di un animale che ha grazia quando i suoi movimenti sono caratterizzati dalla fluidità ed eseguiti senza fatica. Come tale, la grazia può essere considerata come una manifestazione dello stato taoista di non azione, che traduce l'esistere e l'agire entro i limiti del proprio sé e del proprio ambiente, entro i limiti di ciò che ci è dato. Colei che esprime grazia è attiva, è in movimento, ma libera da ogni stress e tensione e in armonia con tutto quanto la circonda. Anche se il mondo naturale si dimostra in grado di sopravvivere alla mano pesante della modernità, può la società stessa sopravvivere alla scomparsa della cultura nel suo significato originale? Il collasso sociale non è forse predeterminato nella mentalità solipsistica della modernità, in un atteggiamento di fondo di cruda indifferenza alla realtà che contrattualizza la cura e relega la poetica e la grazia all'attrazione da baraccone dell'arte? Nel crollo della cultura non stiamo forse assistendo alla scomparsa di una coscienza profondamente umana, quella devota modalità di conoscenza nata dalla coltivazione che è andata oltre i requisiti della necessità biologica e ha trovato un nuovo livello di potenzialità espressiva coinvolgendo il mondo in uno scambio comunicativo?
Per la rubrica Lettura a mezza voce, Riabitare la realtà di Freya Matthews. Grazie per l'ascolto.
Hey, thank you, director. I go first, huh?
Wait, please, we need your help.
Okay, let's go! Some say lay, some say la. Guess who's back? It's Uncle Boa.
And me, Rosie!
Everybody, it's time to vaccinate. Faster, Rola! No time to waste.
But you are easy, confirm safe.
Aya, Rosie, come on, be brave. The vaccine is not anyhow wet. And against COVID, it will protect. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady, boom, BP.
I'm not sure, Lee. I'm quite afraid.
Chronic illnesses, mild allergies. All these can take. There you see. If not sure, relax. Don't panic. Ask your doctor at the clinic. It's safe for most, including elderly. Cause the government got checked properly. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady from BP.
Numbers now so low. Why take now? Just take it slow.
Ha! Low cases isn't no cases. Don't sabo and throw our faces. The vaccine don't just protect us. It lessens the spread. Now that's a plus. We don't catch it means we don't spread it like that. That can keep people safe. Yeah, Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady, boom, beep, beep.
Anche il governo di Singapore lancia una canzone con relativo video che recita: Singapore, non stare ad aspettare, meglio che ti fai una puntura. In fretta, corri a vaccinarti.
V is for vaccine, V is for victory over COVID. Don't play a play, I got my shot. Get yours too, okay? Your father never teach you.
Vaccinate the world, vaccinate the world, vaccinate the world.
Come ho urlati nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.